Allora, eccoci qua, ancora un bentrovati e bentrovati a tutti voi. Andiamo a cominciare dunque la nostra rassegna stampa mattutina e come al solito andiamo a vedere quali sono le notizie, le questioni principali più importanti. E allora, diciamo, non c'è ironia nel dire che sicuramente, stando ai giornali, ma non solo, insomma tutti gli organi di stampa di qualsiasi tipo, stamane aprono con la notizia della morte delle sorelle, delle gemelle Kessler, Alice ed Helen Kessler, grandissime protagoniste della TV e dello spettacolo italiano ormai di tanti anni fa, che sono sono morte nella giornata di ieri con il suicidio assistito, ambedue insieme, come avevano già annunciato diverso tempo fa. Ed è interessante sottolineare questa grandissima attenzione, anche questo grandissimo affetto nei confronti di due artiste, due donne che comunque avevano, diciamo, un'età piuttosto avanzata e soprattutto che avevano calcato i palcoscenici televisivi del nostro paese ormai tanti e tanti anni fa, perché le Kessler sono star degli anni 60, poi, diciamo, nel decennio successivo diradano un po' i loro impegni e dirada un po' anche il loro successo e poi sostanzialmente basta. Quindi stiamo parlando veramente di un mondo e di un'Italia di tanti e tanti anni fa, che però oggi viene ricordato con grandissima attenzione e con grandissimo affetto. E insomma, come dire, anche quello che potrebbe sembrare così la cronaca meno importante, per in qualche maniera, come dire, qualcuno potrebbe anche definirlo il gossip, e le cronache rosa, in questo caso non troppo rosa perché si parla di una morte, e però insomma vanno segnalate quando l'attenzione è così evidente e va detto, insomma, anche sincera. Questo, diciamo, per quanto riguarda le sorelle Kessler. Poi ci sarebbero anche le altre questioni, ovviamente, del giorno, che sono un po' le questioni di questi giorni, di questo periodo. Si parla delle guerre, ovviamente, da un lato quella in Ucraina, che continua a proseguire, proseguono gli attacchi russi sulle città ucraine, su obiettivi ormai esplicitamente ed evidentemente civili, prosegue anche tutto l'ambito diplomatico. Oggi si parla soprattutto di Europa. Si parla meno, almeno nelle prime pagine di oggi, invece dell'ambito medio orientale, dove le cronache ci riportano più che altro i disastri dovuti alle inondazioni proprio di questi giorni. Ma anche qui ci sono, diciamo, questioni diplomatiche importanti, in particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti e l'ONU. Cose di casa nostra, va meglio delle aspettative l'economia dell'Eurozona, l'economia dell'Unione Europea. Le stime sono state riviste al rialzo, al ribasso invece le stime per la crescita economica italiana. Qui ci dobbiamo accontentare purtroppo solo dei dati positivi riguardo il rapporto deficit bilancio, che dovrebbe andare per quest'anno 2025 sotto il 3%, e da aprile prossimo, insomma, dovremmo uscire dal tutta una serie di procedure che in qualche modo rappresentano una serie di lacci e lacciuoli per la nostra economia. Staremo a vedere. Allora, detto questo, possiamo andare a iniziare con le prime pagine. Iniziamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, grande foto delle gemelle Kessler, credo non troppo in là con gli anni, quella foto che sceglie il Corriere. Kessler, la scelta di morire assieme, lo shock e il dolore, le icone del varietà e il suicidio assistito. Va detto che oltre a tutto il ricordo della loro attività in televisione e anche a tutto il ricordo e i ragionamenti su come era fatta la televisione un tempo, come è fatta adesso, tutto quello che è cambiato tutto ciò è abbastanza evidente, e ci sono anche negli articoli di oggi i riferimenti al suicidio assistito delle due, che peraltro era stato già annunciato tempo addietro. Insomma, avevano raccontato in un'intervista che qualora una di loro fosse morta, diciamo, l'altra avrebbe comunque utilizzato il suicidio assistito immediatamente. E insomma, non sappiamo adesso come sia andata nello specifico, però ecco. Che sia stato applicato è in dubbio, e va detto, insomma, almeno per quanto riguarda i quotidiani che abbiamo sotto mano, c'è grande rispetto per questa scelta, almeno al momento. Poi le cose cambiano in poche ore, ma insomma al momento sembrerebbe esserci. I loro ultimi mesi, la villetta e i ricordi, e Chiara Maffioletti, che le definisce femministe ed eleganti, sfidarono la morale. E due addirittura i commenti, gli articoli di fondo: quello di Aldo Grasso, che è probabilmente il critico televisivo più noto d'Italia, la TV e il costume, le gambe che fecero scandalo, racconta Aldo Grasso, vicende che ci sembrano lontani millenni, eppure insomma non troppo tempo fa c'era un'Italia in cui bisognava mettere le calze contenitive alle ballerine, perché se no si faceva scandalo. Leggeremo un articolo più tardi molto divertente e interessante su tutto questo, e anche Aldo Cazzullo non si astiene dal dirci la sua sulla biografia delle due. Dopodiché si passa alle questioni di geopolitica, che sono trattate di spalla.
Three, that's a magic number. Three. It's the magic number. Three. Somewhere in this hip-hop soul community was born three, they stubbed me, and that's a magic number.
What does it all mean?
Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing three parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip-hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Three. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap, so you're out of order. Stop looking, listen to the phrase and Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. Y'all in your Quebec, that the action's not a trick, but show me the function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number.
Three.
This here piece of the pie is not dessert, but the course that we dine, and three out of every darn time, the effect is when a daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective.
Allora, dicevamo, terminata la sezione dedicata alle Kessler, ma poi su tutti gli altri quotidiani è lo stesso, si passa alle guerre, e si comincia con l'Ucraina, l'Italia con Kiev, pieno sostegno, il piano europeo sulle armi, servono 135 miliardi, dice la von der Leyen, su Gaza, intanto arriva il sì alla bozza statunitense. Zelensky da Macron, l'accordo per 100 jet. E poi molto molto interessante c'è l'articolo di Massimo Gaggi che parla del malessere fra i MAGA, almeno fra la base di chi appoggia Trump, per i dietrofront del presidente sul caso Epstein, caso che ovviamente non ha nulla a che vedere con le grandi questioni internazionali e che però diciamo rischia di minare forse per la prima volta in maniera seria il consenso interno del presidente. E c'è tutta, scusate, ce l'avamo scordati, la parte dedicata alla cronaca del maltempo, frana sulle case nel Goriziano, travolto mentre aiuta una donna, morta anche un'anziana, danni in Liguria e in Toscana, e poi due tegole sul governo, una diciamo forse più rilevante, l'altra meno. Quella più rilevante è sull'Europa che taglia le stime di crescita. Il PIL italiano a più 0,4% nel 2025, però cala il deficit. Quella meno rilevante, nel senso che sulla questione ci sono molti mal di pancia anche dentro la maggioranza, è quella relativa al ponte sullo Stretto. È stata bocciata la convenzione con la società, nuovo stop sul ponte dalla Corte dei Conti e forse qualcuno nel governo non sarà così triste. La Repubblica, anche qui addirittura lo spazio per le Kessler è forse anche più grande di quello del Corriere. Muoiono insieme le gemelle Kessler, hanno scelto il suicidio assistito, e qui vediamo appunto l'attenzione è soprattutto sulla modalità scelta dalle due per andarsene. E modalità insomma che immaginiamo diciamo non sarà messa in discussione neanche altrove e che forse potrebbe essere come dire lo spunto per ritornare su questi temi, non soltanto occupandosene come mera cronaca ma anche come dibattito politico, perché quello sul suicidio assistito, sull'eutanasia, sulla morte dolce o comunque la si voglia chiamare, sono questioni enormi e delicatissime, forse meriterebbero un'attenzione maggiore di quanto non faccia tutta purtroppo la politica, che è diciamo pronta a seconda dei casi a commuoversi o a indignarsi, però quando si tratta di se un altro organizzare minimamente un perimetro non ce la fa. Comunque questo è, anche qui c'è il ricordo di quello che furono le loro gambe, ma non erano ovviamente le gambe il problema, la libertà in quelle gambe al quadrato, scrive Michele Serra, e poi anche qui si passa all'Ucraina, che è anche per Repubblica diciamo la seconda notizia del giorno. Sostegno e armi all'Ucraina, documento del Consiglio Supremo di Difesa, allarme per la minaccia ibrida russa e richiamo all'adesione al programma PURL. E poi anche qui l'ONU approva il piano USA per Gaza, anche qui sembra un po' una fotocopia del Corriere, l'avviso dell'Unione Europea sulla crescita italiana che è troppo lenta, la Corte dei Conti che boccia ancora il ponte sullo Stretto. La Stampa ha un'organizzazione un pochino diversa, perché ci sono le Kessler, anche qui tutti sottolineano e segnalano, diciamo, la scelta consapevole e condivisa di andarsene. Le Kessler scelgono di andarsene a 89 anni col suicidio assistito. La seconda notizia principale per la stampa però non è relativa all'Ucraina, non è relativa agli esteri, ma è relativa alle stime di crescita per l'anno 2025. L'Europa cresce, l'Italia rallenta, le previsioni della Commissione tagliato il PIL nazionale nel 2025, male l'export, nel 2027 saremo ultimi nell'Unione. Sul ponte sullo stretto, seconda bocciatura della Corte dei Conti per quanto riguarda il tema dell'autonomia e bufera sul blitz leghista. E a riprova, diciamo, dell'interesse della stampa su questi temi, ci sono due commenti, anzi c'è un commento e un'intervista. Il commento è di Mario De Aglio, molto critico con la politica economica del governo, la politica economica del dito e della luna, scrive Mario De Aglio, e poi un'intervista a Carlo Cottarelli, noi uccisi da tasse e burocrazia. E mi pare che non ci sia molto altro sulla stampa. Possiamo passare alla lettura del Messaggero, qui addirittura sembra un numero monografico, insieme fino alla fine, l'immancabile foto delle due Kessler. Poi abbiamo l'economia, però il Messaggero sceglie di dare rilevanza non tanto e non solo al calo della crescita economica per quanto riguarda il 2025, ma all'uscita dalla procedura del deficit. L'annuncio di Dombrovskis, Bruxelles sulla procedura di deficit, Roma va verso l'uscita in primavera, a aprile, quando saranno resi noti i dati ufficiali del 2025. Intanto l'inflazione rallenta 1,2% sull'anno scorso. Insomma, ci sono tutte le notizie positive, e è vero, quelle meno positive il Messaggero le lascia da parte, almeno sulla prima pagina. E poi abbiamo, Carlo Verdone, che è stato sindaco per un giorno, e comunque come sindaco, diciamo, onorario, ha fatto una serie di dichiarazioni e una serie di visite, insomma, tutte fuori a parte la ovvia cerimonia al Campidoglio, però tutte fuori dalla Roma da cartolina, ecco, e non era per nulla detto. Infine le cronache, le spaccate, come usava dire un tempo, non so se anche adesso. Questa è stata, diciamo, bella rilevante. Maxi furto di borse in via dei condotti, la banda delle Griff svaligia Louis Vuitton, stesso metodo del colpo da Valentino, bottino da oltre 300.000 euro. Così la prima pagina del Messaggero. Poi rimaniamo ancora sulle questioni economiche, il Sole 24 Ore, che però non apre sulle vicende nostre ma su quelle del lontano Giappone. In Giappone i dazi abbattono il PIL, che arriva al meno 1,8% per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Italia ultima in Europa per la crescita. Le tariffe USA e la frenata dell'immobiliare pesano sull'economia giapponese. Il PIL italiano cumulato intanto è al più 2% nel triennio 2025-2027, e la metà rispetto all'Eurozona. Poi c'è un'analisi dei fattori competitivi che guidano il successo spagnolo, e che però, diciamo, sono abbastanza semplici. C'è stato un enorme aumento dell'immigrazione, che è voluto, non è l'immigrazione selvaggia come la chiama qualcuno, diciamo, voluto dal governo. L'opposizione di destra ha fischiettato, perché su certe cose non si può dire di sì, e è meglio non dire di no. E questo aumento rilevante anche della forza lavoro ha fatto sì che in effetti il prodotto interno lordo spagnolo aumentasse più del nostro e più della media europea, rimanendo però la ricchezza pro capite uguale, perché si tratta di forza lavoro che viene pagata molto molto poco. Insomma, la questione è decisamente complessa. Poi abbiamo un gigante dell'industria automobilistica italiana, Iveco, ok, dell'Unione Europea, al controllo esclusivo di Iveco da parte dell'indiana Tata Motors, un colosso dell'industria globale, e il Sole 24 Ore, diciamo, si lagna un po' malinconicamente, e probabilmente ha ragione, di questa acquisizione. Nel silenzio l'industria perde pezzi, scrive Paolo Bricco, un altro pezzo dell'industria italiana nel silenzio assordante di troppi se ne va. La cessione di Iveco agli indiani di Tata Motors produce una ferita simbolica e dolorosa nel nostro patrimonio industriale, introduce incognite concrete e pericolose nello sviluppo futuro del nostro tessuto produttivo. La ferita simbolica, che sembra interessare poco alla classe politica e perfino al ceto sindacale, riguarda il peso che Iveco ha avuto nella nostra storia. Così l'Iveco. E poi c'è la legge di bilancio con la proposta di condono edilizio a maglie larghe. Il Parlamento va in pressing, spinta per una sanatoria sugli abusi commessi entro settembre 2025. Così il Sole. Andiamo al manifesto. Qui l'apertura è completamente diversa. Solo andata è il titolo del manifesto, e sullo sfondo una foto dell'aeroporto Ramon in Israele, dall'aeroporto di Ramon nel deserto israeliano. Da mesi partono voli non registrati verso l'Africa e il sud-est asiatico, trasportano palestinesi di Gaza reclutati da una ONG tedesca fantasma, fuori da ogni controllo internazionale. Così Tel Aviv alleggerisce la striscia. Poi l'altro tema principale per il manifesto è relativo al voto regionale. Si vota e la destra riesuma l'autonomia. 5 giorni dalle urne, oggi Calderoli firma le preintese con Zaia e Fontana per Fico. Si tratta di uno schiaffo al sud. E poi vabbè, abbiamo un po' di spazio, non molto, per l'Ucraina, idem dicasi per il ponte di Messina. E infine le presidenziali in Cile, perde chi vince, la comunista Jeannette Jara in testa, ma le destre sono già sopra il 50%. Il filo golpista Clast sente la vittoria in tasca, exploit del populista Parisi, Santiago si riallinea al diktat che Kissinger espresse nel 1973, però stavolta, diciamo, lo fa in maniera consapevole. Ecco, mi pare forse ancora più amara quindi la situazione e la lettura. Allora, anche Avvenire, diciamo, ha una titolazione abbastanza originale rispetto al resto dei quotidiani, perché si parte con l'Assemblea dei Vescovi che si è aperta ad Assisi. Poi c'è molto spazio per i disastri nel nord-est, la colata di fango uccide a nord-est un morto e una dispersa nel Goriziano, poco spazio per le Kessler, immaginiamo che la scelta del suicidio assistito non sarà stata particolarmente gradita dalle parti di Avvenire, ovviamente, quindi c'è un riquadro molto, insomma, sobrio e gentile, per carità, però ecco, niente che possa competere con gli altri quotidiani che avevamo sotto mano. per il resto non mi pare ci sia granché per quanto riguarda la lettura di Avvenire. Chiudiamo con le questioni di giustizia e quindi andiamo a dare un'occhiata al dubbio, sempre se riusciamo a trovarlo. Allora, chissà dove si è cacciato, perdonate le meraviglie della diretta, eccolo qua. Allora, il dubbio apre proprio con il Cile. Presidenziale in Cile, ultradestra in vantaggio, Antonio Cast, si chiede Daniele Zaccaria, un nipotino di Pinochet alla Moneda? Questo diciamo è il dubbio che attanaglia tante e tanti. Diciamo, lui personalmente non ha mai esitato nel esprimere la propria approvazione per il dittatore cileno. È vero che è passato tanto tempo, sono cambiate tante cose, ma certo sono dichiarazioni che non lasciano, non sgombrano il campo dai timori e dai dubbi, specie in un paese che ha vissuto quello che ha vissuto. Staremo a vedere, intanto aspettiamo il secondo turno delle elezioni presidenziali, però mi pare di capire che non ci sia granché da essere speranzosi. Poi la separazione delle carriere, ovviamente è molto cara al dubbio, il PM ordina, il GIP segue, ecco perché le carriere vanno separate, richieste di intercettazioni accolte nel 94% dei casi, dice Nordio a Costa. E poi c'è l'ultima lezione di Falcone spiegata a Gratteri, che aveva tirato fuori l'intervista farlocca da Falcone sulla separazione delle carriere. Infine l'Ucraina, missili attacchi mediatici e giudiziari, disinformazione all'italiana, scrive Mauro Bazzucchi, gli anti-Kiev all'assalto di Zelensky. Questo era il dubbio, mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere per quanto riguarda le prime pagine, quando le 9 sono trascorse da esattamente un minuto, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che ci aspetta all'interno dei quotidiani.
Long
Allora, 9 e 6 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87 e 9 modulazioni di frequenza di Radio Onda Rossa. Allora, proseguiamo dopo la lettura delle prime pagine con gli articoli all'interno dei quotidiani. Allora, anche qui diciamo il peso delle Kessler è rilevantissimo. Però diciamo sono due le grandi questioni di cui ci si occupa e sono rilevanti tutte e due, insomma, al di là poi dell'attenzione spesso morbosa per i personaggi di spettacolo e le persone famose. E da un lato c'è la riflessione sulla televisione, il mondo dello spettacolo, come è cambiato, quale fu il ruolo loro e di tanti altri nell'Italia del boom economico e successivo. L'altra grande questione è quella relativa alla scelta del suicidio assistito. Allora, cominciamo con la prima. Qui ci viene in aiuto sicuramente Michele Masneri, che tira fuori peraltro una serie di personaggi mitologici. Vediamo. Sembra un misto tra Viale del Tramonto e un film malinconico della vecchia commedia all'italiana, La fine di Alice ed Ellen Kessler, che hanno terminato i loro giorni forse col suicidio assistito, direi leviamo il forse, e la prescrizione di essere seppellite insieme. Le tedesche più famose in Italia dopo la Mercedes sono state il simbolo di una trasgressione nord-europea temprata dal cattolicesimo della TV di Stato mediterraneo. Apparivano in TV come un miraggio, erano state scovate da Antonello Falqui a Parigi tra le Folies Bergère e il Crazy Horse, dove si andava in perlustrazione. Le Kessler le presi al Lido a Parigi, racconta proprio Falqui in una vecchia intervista. Facevano parte delle Bluebell, un corpo di ballo attivo dagli anni 40 che appunto era in forza al Lido, il qual locale non voleva cederle. Dopo lunghe trattative la Rai si dovette prendere l'intero corpo di ballo. L'Italia però dimenticò le altre e scelse le gemelle. Il destino della TV nelle gambe delle Kessler, titolò La Stampa, e le gambe delle gemelle, ma in generale, diventarono un po' l'ossessione nazionale di un'Italia che si affacciava al boom ma che non era pronta per tutta quella modernità nord-europea. Destavano turbamenti nei paesini e nelle città delle trasferte. Le bionde gemelle bloccano il traffico, titolava un altro giornale, e molto scandalo destarono nella Rai, che veniva dal magistero del leggendario Filiberto Guala, piemontese, amministratore, delegato della TV pubblica dal 54 al 56, Guala aveva fatto voto di castità e povertà. Era amico del futuro Papa Montini e del futuro Beato Frassati, e alla fine si fece frate pure lui, trappista. Chi sono io? Sono semplicemente un moderno crociato chiamato a lottare per il sepolcro della pubblica coscienza. Sono venuto per cacciare pederasti e comunisti, disse a un certo punto così, en passant. Questo, insomma, per ricordarci anche che da dove veniamo e quanta strada è stata fatta. Fu autore di un codice di comportamento interno Rai che prevedeva, fra le altre cose, di non rappresentare scene riconducibili alla lotta di classe o a figli illegittimi, che erano le due grandi ossessioni. L'elenco delle parole proibite e impronunciabili in televisione vedeva al primo posto membro, non si poteva neanche dire membro del Parlamento. Seno, neanche in senso figurato come in seno all'assemblea. Cosce, se non nell'accezione cosce di pollo, parto, vizio, ascelle, intestino, sudore, verginità e alcova. Le parole gravidanza e suicidio dovevano essere sostituite da lieto evento e insano il gesto. Un pazzo, lo definisce Falqui nel documentario. Era però anche colui che organizzò il concorsone del 54, in cui entrarono in Rai tutte le nuove leve, Furio Colombo, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Enrico Vaime, che rinnovarono la TV pubblica. Ma l'Italia era quella lì, rappresentata benissimo dai film dell'epoca, dove c'era sempre un onorevole democristiano piissimo come nei complessi, film del 65, in cui nell'episodio della schiava nubiana c'è un politico molto devoto interpretato da Tognazzi, che scopre che la moglie ha partecipato a un film semiporno. in un altro episodio, quello del dentone leggendario, ci sono invece proprio le Kessler che vanno a un appuntamento con Alberto Sordi, l'unico non raccomandato a fare i provini per il telegiornale, e un prete, padre Baldini, interpretato dal solito strepitoso Romolo Varli, che per sviarlo gli propone un posto alla Radio Vaticana, senza successo. Veniva un tizio dal Vaticano a vedere se dai costumi spuntava il sedere, racconta nel documentario un'altra ballerina Bluebell, Leontine Schnell. Così, per cantare Dada Umpa, che era la sigla di apertura di Studio 1, le gambe delle Kessler erano state protette da pesanti calze nere. Erano poi rimaste intrappolate in quelle gambe come chi non riesce più a staccarsi da un'immagine giovanile, folgorante. Da 40 anni si erano trasferiti in Baviera, a Grunewald, vicino Monaco, dove sono oggi morte. Se uno volesse proprio fare della sociologia da bar, la fine delle Kessler fa venire la malinconia per cos'era quella Rai, un po' meno però per cos'era quella Italia. Così Masneri, diciamo, sull'ascito artistico delle Kessler e di quel tipo di televisione. Sulla scelta invece del suicidio assistito c'è molto spazio sul Corriere della Sera a pagina 5, anzitutto con una serie di VIP che vengono chiamati a dire la loro, che è il modo, diciamo, per esprimere una posizione senza prendersi però troppe responsabilità. Ecco, funziona così. Alice Dell, in una scelta che divide, il dilemma di una legge. Decida il Parlamento, dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci. E come dare torto al ministro della salute? Però il Parlamento, diciamo, deve decidere da anni, è stato diciamo, sollecitato da tutti, dal Presidente della Repubblica, dalla Corte Costituzionale, da qualunque attore istituzionale o meno, ma fino adesso, diciamo, non si è ottenuto molto. E poi, insomma, vari personaggi più o meno noti che dicono la loro, tralasciamo l'associazione Pro Vita, che insomma va anche oltre l'educazione, e c'è l'intervista alle due, proprio al Corriere della Sera, l'anno scorso, in cui raccontavano come avessero intenzione di morire lo stesso giorno. E lo dicevano piuttosto esplicitamente: in passato avete detto che se una di voi dovesse ricorrere all'eutanasia lo farebbe anche all'altra. Ancora così, chiedeva la giornalista, il nostro desiderio è andarcene insieme lo stesso giorno. L'idea che una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare. E poi, qui chiudiamo con le Kessler, c'è un'intervista, un altro volto famosissimo del TV di quegli anni, lei ovviamente più giovane, Loretta Goggi, che racconta, fra le altre cose, le Kessler però avevano un grande dispiacere: in Germania facevano Brecht, da noi solo il Dada Umpa. Ecco, anche questo mi pare che possa essere un elemento di riflessione. Allora, detto ciò, poi abbiamo le cronache, abbiamo le cronache del maltempo, frane, esondazioni, due morti e un ferito nel Goriziano, gente in fuga sui tetti, Friuli, 300 sfollati, nubifragi anche in Versilia. C'è un'intervista a una chef particolarmente nota, Antonia Klugman, che ha visto il suo ristorante devastato, e la storia poi di un giovane tedesco che si era trasferito a Cormons, in questo paese devastato dalle piogge, che per salvare una sua vicina ci ha purtroppo rimesso la vita. Quindi gli esteri con Trump anzitutto, Trump e il caso Epstein, la giravolta di Trump su Epstein, pubblicati i file, non mi nascondo, il presidente USA attacca i democratici, il video delle vittime del finanziere, è ora di fare luce. E il deputato repubblicano Thomas Massie gongola: Donald si è stancato di vedermi vincere, fa parte di quella pattuglia di repubblicani critica nei confronti di Trump. Poi abbiamo, c'entra anche qui Trump, l'ONU dove passa la risoluzione su Gaza, Mosca e Pechino si astengono sul piano di Trump per la forza internazionale e il disarmo di Hamas. Intanto gli USA sono decisi a vendere gli F-35 a Bin Salman, che oggi viene alla Casa Bianca, ma Israele protesta. Infine Marta Serafini ci parla di un caso che arriva dalla Striscia, ok, di Israele, 2700 euro, l'inganno della finta ONG per scappare dalla Striscia, è polemica per i voli charter diretti in Indonesia e Sudafrica, è la notizia con cui oggi apre anche il manifesto. La Gran Bretagna con Farage alle prese con un crollo di consensi, arriva la stretta laburista sull'immigrazione illegale, polemiche sul piano ordine e controllo del governo Starmer. Minacce trampiane, c'è l'ipotesi del blocco dei visti per i paesi che non accetteranno di riprendersi i clandestini. Sempre dagli esteri, il Cile va al ballottaggio, la destra favorita se si unirà, ma ahimè ha già annunciato che si unisce, quindi mi pare che non ci sia molto da farsi illusioni. Infine il ponte sullo stretto, sempre più complicato. Il problema di Salvini è che deve riuscire ad arrivare alle elezioni del 2027, non col ponte fatto ovviamente, però con i lavori iniziati, almeno il primo mattone, e qua la si vede complicata anche solo per il primo mattone. Allora, ponte, pagina 22, convenzione bocciata, altro stop dalla Corte dei Conti, resto determinato, annuncia Salvini. La decisione sul contratto fra Stato e concessionaria, le opposizioni all'attacco. Così il Corriere della Sera, che la cui lettura terminiamo qui, la cronaca romana del Corriere della Sera la leggeremo più tardi al termine della rassegna stampa. Allora, dal Corriere, dalle pagine del Corriere passiamo a quelle di Repubblica. Qui non si apre sulle Kessler, ma si apre con l'Ucraina. Il Consiglio di Difesa europeo ribadisce il pieno sostegno a Kiev, allarme droni, così difesa italiano, scusate, e allarme droni russi, al Colle ribadita la linea dell'Italia dopo le ultime uscite di Salvini. Preoccupati per l'accanimento del Cremlino, ok al nuovo invio di armi, pace nella striscia solo con lo Stato palestinese. E poi dall'Ucraina a Gaza, l'ONU approva il piano USA, astensioni decisive di Russia e Cina, la risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza accenna all'ipotesi dei due stati, ora c'è un mandato per schierare nella striscia la forza internazionale di pace, no di Hamas. Intanto Gabriella Colarusso dagli Stati Uniti ci parla del principe e il presidente. Mohammed bin Salman torna alla Casa Bianca, tra business e geopolitica. 7 anni dopo l'omicidio Khashoggi, il leader saudita è in America per trattare su nucleare, chip e Palestina. Sì, alla vendita degli F-35. Molto spazio ovviamente per l'Unione Europea che taglia le stime economiche per l'Italia. La vostra crescita è modesta, ha annunciato Valtis Dombrovskis, commissario europeo agli affari economici. L'Europa è in leggera ripresa, la situazione migliorerà nel 2026 e nel 2027. 27. E le consuete lagnanze sulle troppe e troppo piccole imprese e sulla scarsa dotazione tecnologica del nostro comparto industriale sono affidate a un economista, ex direttore generale di Banca Italia, Salvatore Rossi. E poi vabbè, abbiamo anche qui tutta la lunga pagina dedicata alle Kessler. Riguardo il Cile, Repubblica dedica molto spazio alla biografia e soprattutto a delineare il personaggio di José Antonio Kast, che sarà con ogni probabilità e noi il prossimo presidente cileno. Pagina 19, da Pinochet ai MAGA, il Pantheon di Kast favorito al voto in Cile. Al primo turno delle presidenziali è arrivato dietro la comunista Yara, ma il patto tra destre spiana la strada al figlio del soldato nazista. Kast è nato infatti a Santiago nel 66 da genitori tedeschi immigrati dalla Baviera nel 50 e nel 51 per sfuggire alla denazificazione della Germania. Suo padre Michael Kast Schindele, tenente dell'esercito e membro del partito nazista in Italia, fece fortuna grazie a una fabbrica di salsicce. Quindi questo è il Cile, e c'è poi spazio per la partita dell'Italia dell'altra sera, non per il risultato piuttosto deludente, ma per una brutta storia di molestie all'interno di un bagno. Tifosa norvegese molestata a San Siro durante la partita. Siamo a pagina 25, è una notizia che riprendono un po' tutti i quotidiani, va detto, però Repubblica è probabilmente quello che gli dà più spazio. La ragazza che studia a Milano era allo stadio per vedere la sua nazionale aggredita in bagno da un inserviente delle pulizie. L'uomo bloccato da quattro uomini della sicurezza è stato denunciato a Piede Libero. Poi grande spazio per Verdone, sindaco per un giorno, ma ce lo andremo a leggere più tardi, visto insomma che le cronache di Roma sono più o meno tutte quante su questo. E La Stampa qui si riapre sulle Kessler, ma diciamo c'hanno un paio di pagine dedicate alla loro biografia, alla TV che non c'è più, anche interessanti. Poi c'è un approfondimento dedicato a politica e diritti, la penna è quella di Francesca Schianchi, in cui ci si occupa della loro scelta e di come questa scelta sarebbe sostanzialmente impossibile qui da noi. Palude fine vita, scrive la Schianchi. Sei anni fa la Corte Costituzionale invitava il Parlamento a varare una legge, ma la discussione è ferma al Senato e ora si aspetta la sentenza della Consulta sul testo approvato in Toscana. Il messaggio di Laura Santi: prima di morire la proposta del governo va bocciata, le opposizioni sperano nel voto segreto per cambiare il testo in aula. C'è anche un paragrafo su come funziona negli altri paesi. In Germania dal 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge che puniva i medici che praticassero il suicidio assistito, chiedendo al legislatore di intervenire. Il legislatore non è mai intervenuto, vedi come sono simili a noi tedeschi, e nell'attesa della legge la pratica è consentita. In Francia l'Assemblea nazionale ha approvato lo scorso maggio un disegno di legge sul diritto all'aiuto a morire. Il Senato voterà a gennaio del 2026. In Inghilterra e Galles la Camera dei Comuni ha approvato una proposta di legge che prevede il suicidio assistito con il consenso di due medici a persone con diagnosi terminali e aspettativa di vita non oltre i due mesi. In Spagna nel 2021 è stata approvata la legge che regolamenta eutanasia e suicidio assistito. Così in giro per l'Europa. Poi abbiamo molto molto spazio per la frenata dell'Italia sull'economia. L'Unione Europea taglia le stime sull'economia, il PIL salirà dello 0,4% e non più dello 0,7%. Il deficit sia sotto il 3%, dice Dombrovskis, che peraltro ha annunciato che lo sarà. L'export soffrirà, ma le entrate fiscali saranno in aumento grazie alle imposte sulle banche. E poi mi pare che non ci sia molto, molto altro, diciamo, di diverso rispetto agli altri quotidiani. C'è la querela sulle finals ATP, quelle che si sono chiuse l'altro giorno con il trionfo di Sinner. La polemica è per il fatto che queste finali, perché non, ormai due o tre in tutta Italia non segue il tennis, sono il torneo che a fine anno mette insieme gli 8 migliori giocatori al mondo. La polemica è sul fatto che a Torino, dove si stanno svolgendo con grandissimo successo, il contratto prevede che si andrà avanti fino al prossimo anno, e poi bisognerà vedere. E a far concorrenza a Torino c'è un'altra città italiana, ovvero sia Milano, e insomma potete immaginare gli stracci che stanno volando in questo momento. Se ne parla a pagina 12, a pagina 13 ovviamente La Stampa tifa per Torino. Quindi prima di chiudere i pezzi su Trump, come sempre molta attenzione nei confronti della Casa Bianca, e in particolare oggi per quanto riguarda ancora una volta la questione Epstein. Epstein, la mossa di Trump, giravolta del presidente USA sui file scottanti, saranno pubblicati tutti, ma il procuratore che indaga potrà annerire i nomi a sua discrezione. Ah, stiamo da capo a 12 però. La Camera ha messo il voto in calendario nella giornata di oggi. La Stampa poi, e alcune vittime degli abusi, scusate, hanno girato un video dove chiedono di far emergere la verità. La Stampa poi intervista lo storico Timothy Naftali, che dice: Donald governa come un imperatore, non può mai mostrarsi sconfitto. Dagli scandali alla politica estera, le sue scelte sono basate sui cambi d'umore. Non sappiamo se i file sono imbarazzanti, ma il suo livello di tolleranza per l'imbarazzo è alto. Beh, questo, diciamo, sì, ce ne siamo abbondantemente accorti anche noi. Allora, questa la lettura della Stampa. Sono le 9:30 e il collegamento sulla Turchia e il Kurdistan che avevamo annunciato proprio per le 9:30 in realtà andrà in onda dopo la rassegna stampa, per cui c'è stato un piccolo cambio di programma, e noi possiamo proseguire ancora con la nostra rassegna stampa. Il Messaggero anche apre con le Kessler e poi prosegue con l'economia. È divertente questa cosa, per cui diciamo la Stampa, insomma i giornali più critici con il governo mettono l'accento sulle dichiarazioni di Dombrovskis e sulla crescita economica in calo per il nostro paese. Il Messaggero riprende quelle dichiarazioni, però segnala soltanto i dati positivi, che pure ci sono, però insomma proprio negare tutto è un po' curioso. Però vediamo quali sono i dati positivi. Secondo il Messaggero, il deficit, il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, con l'Italia che vede la fine della procedura europea. E ancora sull'inflazione, frenano energie e carrello della spesa, prezzi in calo dello 0,3%. Ottobre, il caro vita italiano si conferma più basso della media dell'Unione Europea. il PIL del paese cresce in modo moderato, più 0,4% quest'anno, più 0,8% nei prossimi due. In calo rispetto alle previsioni, vabbè, non si può volere tutto dalla vita. E non c'è moltissimo altro. Le cronache ci parlano ovviamente di questa spaccata molto spettacolare avvenuta al negozio di Louis Vuitton in Via Condotti a Roma, la banda delle borse dopo Valentino tocca a Vuitton. Svuotate il magazzino della Griff in Via Condotti, portati via accessori per oltre 300.000 euro. Stesso metodo del colpo di agosto, ripresi dalle telecamere, quattro incappucciati arrivati in auto. Nel bottino 140 pezzi fra zaini e pochette, il gruppo a bordo di una Stelvio, forse rubata, immagino anch'io che fosse rubata. Vabbè, che il premio Darwin è sempre pieno di aspiranti, però insomma si suppone che sarà stata rubata. E grande attenzione, per grande affetto per il giorno da sindaco di Verdone. E poi mi pare che c'è la presentazione della fiera, rimaniamo sempre sulle cose romane, della fiera del libro, della fiera della piccola e media editoria a Roma dal 4 all'8 dicembre. E per ora non ci sono grandissime polemiche, almeno paragonabili a quelle dell'anno scorso, ma insomma aspettiamo, perché siamo al 18 novembre e da qui al 4 dicembre hai voglia di acqua sotto i ponti che deve passare. Bene, breve intermezzo musicale e poi andiamo con le altre testate nazionali che ci mancano e infine le cronache romane. To sing the blues, I got a right to feel low down. I got a right to hang around, down around the river. A certain man in this old town keeps dragging my poor heart around. All I see, oh, me is misery. I got a right to sing the blues.
got a right to sing the blues.
Allora, le 9:38, proseguiamo ancora con la lettura delle testate nazionali per quel che ci rimane. Allora, per quanto riguarda Avvenire, dobbiamo fare una segnalazione importante per quel che riguarda le carceri. Arrivano altri no alle attività in carcere, qui siamo a pagina 7, bloccate le letture a Opera e i pranzi di Natale. Dice il sottosegretario Stellari: non limitiamo, creiamo un modello che valorizza percorsi positivi, ma per i giudici di sorveglianza ora gli spazi formativi saranno sempre meno. È un passo indietro nel modello di esecuzione penale. L'allarme di associazioni e cooperative da quando il DAP ha deciso di obbligare a inviare dettagliate richieste in tempi congrui, non più al direttore dell'istituto penale ma al ministero. Fioccano gli stop. E insomma, certo, non sono belle notizie, fra l'altro arrivano in particolare da un carcere che veniva considerato un po' il fiore all'occhiello degli istituti penitenziari italiani, figurarsi quello che succede in quelli che non sono fiori all'occhiello. Poi da segnalare un documentario su Bologna, a pagina 11, tra i nuovi poveri di Bologna, casa niente, frutta è caro. Un documentario mostra il disagio crescente nel capoluogo emiliano, dove c'è chi ha ma non arriva comunque a fine mese. E per il resto le questioni internazionali le abbiamo trattate, quelle principali. Avvenire ha il merito di mantenere alta l'attenzione sulla Nigeria, dove ritornano i rapimenti di studentesse. Raid di un gruppo criminale a Kebbi, assaltato un liceo femminile nel nord della Nigeria, 25 rapiti, ucciso il vicepresidente che ha tentato di salvare le ragazze, al secondo assalto in 4 anni, ricorda la vicenda di Chibok nel 2014. Ve lo ricorderete, insomma, le centinaia di studentesse rapite, molte violentate, e quello però fu il punto più alto di un fenomeno che in realtà è proseguito ancora negli anni successivi fino ad oggi. E ancora esteri con il Latino America, Cile, Ecuador, Venezuela, il nuovo Sud America vota guardando Trump. L'America Latina è consapevole di essere parte di un'unica trama tessuta dalla Casa Bianca intorno a sicurezza e immigrazione. Il leader statunitense la manovra in base ai propri umori e interessi, scrive Stefano Tamburrini. Le presidenziali a Santiago smentiscono i sondaggi, avvicinando sinistra e destra. A Quito il delfino del tycoon che apre anche a Maduro ha perso il referendum su cui chiedeva l'arrivo di basi statunitensi e la modifica della Costituzione. Non mi pare che ci sia molto altro. Insomma, dicevamo che la morte delle Kessler è davvero molto molto in fondo oggi all'edizione di Avvenire, non potrebbe essere altrimenti. E mi pare che anche sugli altri quotidiani non c'è molto altro da aggiungere rispetto a quello che abbiamo già detto finora. Diamo una rapida occhiata magari alle cronache romane, che hanno tutte, ovviamente, chi prima chi dopo, la foto di Carlo Verdone che festeggia il compleanno in consiglio comunale. Il Messaggero poi apre sul boom dei rincari, dopo aver detto però che l'inflazione sta calando. Vabbè. I prezzi in aumento fra i banchi dei mercati, sul carrello della spesa pesano dazi e commissioni sui pagamenti con le carte, costretti a scaricarle sui clienti. Oddio, diciamo, non è che siano così alte da giustificare aumenti eccessivi. Vabbè. Comunque poi boom di rincari, Verdone sindaco di Roma che riceve la lupa capitolina. E per quanto riguarda la sicurezza degli autisti dell'ATAC, fanno l'esordio le prime body cam, scatta la sperimentazione ATAC dopo gli ultimi episodi di violenza contro il personale. In servizio 20 controllori dotati di videocamere per registrare eventuali aggressioni. E mi pare che non ci sia molto altro, anche qui insomma, un po' di cronaca nera qua e là, ma niente di particolarmente eclatante. Vediamo un po' la cronaca romana del Corriere, qui a tutto Verdone, un sindaco un sacco bello, lo troverete scritto dappertutto. Segnaliamo sul Corriere della Sera che c'è stato uno stop a sorpresa però per verificare il cantiere del teatro Valle, che sta andando avanti e chissà un giorno poi finirà pure. Che tempi quelli del teatro Valle occupato, direbbe Verdone. E per il resto anche qui la cronaca nera di cui vi dicevamo, soprattutto il furto al negozio di Louis Vuitton. La cronaca romana di Repubblica, pure Verdone e Louis Vuitton. Ah, qui dice addirittura si inaugura la stagione il prossimo ottobre al Teatro Valle. Speriamo bene. E poi però non c'è molto altro da segnalare. Allora, io direi che per quanto riguarda i giornali possiamo chiudere qui, ricordandovi che ritornano domani mattina, come sempre, intorno alle ore 8. Un pochino di musica, come sempre, intorno alle 10 lo chef da Gaza, il diario dello chef da Gaza, e poi alle 10, al termine, insomma, intorno alle 10.15, 10.20, il collegamento con Murat per parlare di Turchia e Kurdistan, infine al termine la puntata odierna di Radio Euskadi.
E muove i fili, fa ballare i burattini. State attenti, tutti quanti, non fa tanti complimenti. Chi non balla o balla male, lui lo manda all'ospedale. Scopre che i figli non ce l'hai, se si accorge che il ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo. bandiera, marionette, commedianti, balleranno tutti quanti. Sono guai e te ne accorgerai, attento a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi e ti dichiara no!